storie di Legnanesi e la vita del cortile dal 1940 al 1970. Nei paesi contadini l'influenza del clero era molto pesante. Fino al 1960 a Villa Cortese la corriera che portava le ragazze a ballare a Brusadelli e a Legnano era chiamata la corriera del peccato e la ragazza che non andava all'oratorio quando si sposava non gli suonavano le campane. A Cogiono, al cinema, fino a non molto tempo fa, quando si entrava, l'uomo doveva andare da una parte e la donna dall'altra. C'era anche il fatto che fino a non molti anni fa la classe operaia a Legnano era per lo più tessile e nelle industrie tessili la manodopera in gran parte femminile e le donne erano più a sinistra degli uomini, perché le donne non erano a sinistra, per cui gli uomini erano ancora peggio. E il tessile si dice sempre che era una categoria debole, però la CGL a Legnano ha sempre avuto la maggioranza, sia al cotonificio Cantoni che in altre ditte. E l'ultimo sciopero a Legnano durante il fascismo è stato fatto al cotonificio Cantoni nel 1928-1929. Io abitavo lì vicino e ho visto la polizia che ha arrestato la Brambilla e altre 4-5 donne che avevano organizzato lo sciopero. E in quegli anni le donne hanno preso un mucchio di botte perché erano molto combattive. Come mai al tempo del fascismo portavano in galera le compagne che organizzavano gli scioperi e nel dopoguerra era più difficile fare delle lotte? C'è da dire che dopo la guerra il settore tessile legnano è stato ridotto un terzo. Le fabbriche che erano all'avanguardia nelle lotte sono state tutte chiuse, la De Angeli Frua, la Mambretti. E le prime lotte che abbiamo fatto dopo la guerra per il mantenimento dei posti di lavoro, l'ENFA alla Caccia di Busto Garolfo, alla Giulini e Ratti, alla De Angeli Frua, a Brusadelli, che poi sono state chiuse. Migliaia e migliaia di posti di lavoro in meno e questo ha influito molto. Così, per il fatto di avere un sacco di operai e tessili disoccupate, se una ditta aveva bisogno di un'operaia, la potevano selezionare come volevano. Non c'era ancora lo statuto dei lavoratori, potevano assumere e licenziare come volevano. Poi sono nate una miriade di fabbriche di confezioni di piccole dimensioni, e questo ha contribuito a distruggere il tessuto sociale della grande fabbrica. La De Angeli è sempre stata una fabbrica combattiva, ma poi sono finiti tutti nelle piccole fabbrichette e se uno voleva portare avanti una certa politica aveva paura di perdere il posto di lavoro. E poi c'è il rapporto diretto col padrone e poi con l'artigiano che fa fatica a vivere, non si può lottare come in una grande fabbrica. E poi c'era un tipo di corruzione da parte della direzione verso i sindacati. Il presidente della commissione interna era Garzonio. Quanti soldi gli sono stati offerti? Quante pressioni ha avuto? In ultimo, quando hanno visto che la corruzione non serviva a niente, allora l'hanno messo a fare delle provette in un locale da solo. Un'altra manovra del padrone era questa. Se non cedevi, ti isolava, ti mandava in un posto lontano dagli altri operai. La contraddizione latosi era questa, che gli operai erano tutti comunisti. Noi avevamo un ingegnere capo che era un compagno e io gli dicevo, sei qui che devi diventare un direttore. Non puoi andare tutti i giorni davanti al cancello a diffondere l'unità. Siamo in una fase di repressione. Abbiamo bisogno di compagni che imparino e diventino dirigenti. Perché se domani dovessimo dirigere una società? E l'hanno licenziato. Gli hanno dato 6-7 milioni e l'hanno mandato via. Lui ha fatto causa, ma non è servito a niente. Adesso è in Cecoslovacchia e dirige un gruppo di studiosi con 750 ingegneri. Ma Cristo, avevamo lì dei tecnici, come quello che ha inventato la ghisa meanite. Questo era un compagno, entrava in fabbrica con in tasca l'unità e andava giù nella buca a far imparare all'operaio come si faceva. Niente da fare. Hanno tenuto l'ingegnere che non valeva niente e quello lì l'hanno licenziato. Gasparini, che adesso è uno dei direttori della Tosi, era uno che si metteva nella lista per la mutua, militava nella CGIL. E un giorno l'hanno chiamato in direzione a chiedergli conto di queste cose. E lui ha risposto che con loro aveva solo un rapporto di lavoro e per quanto riguardava il sindacato e il partito era lui che doveva sceglierlo. Allora gli abbiamo dovuto dire di stare tranquillo, era nel 1962-1963 e non l'abbiamo più messo in lista, oggi è in direzione. Oggi sono cambiati i momenti, ma nel passato era diverso, ogni periodo cambiava una direzione. Dal 1947 al 1951 c'erano i Mondini e i Mambelli che andavano d'accordo con gli operai perché avevano vissuto la liberazione. Allora, nel 1951, c'era stato un giro di vite e hanno cambiato direzione. Nel 1956, peggio ancora, hanno mandato l'Azimonti di Castellanza. Era proprio un negriero e lui, che ha licenziato 12 ragazzi che non sono stati promossi alla scuola interni della Tosi. Siamo andati io e l'Arno a mettere fuori i volantini a Castellanza, vicino alla sua abitazione, con scritto Negriero. Oggi la direzione è ancora diversa, perché il nostro avversario di classe non è mica un cretino, ha 2000 anni di esperienza e nello scontro frontale avevamo sempre perso perché non capivamo la sua strategia. E Togliatti ci chiamava partito plebeo, perché non perché eravamo dei poveri, ma perché non capivamo una certa politica. Quando si è parlato del partito nuovo, quanti contrasti e discussioni. Perché non capivamo. Uscivamo dalla clandestinità e rimanevamo quasi un partito clandestino, invece di costruire dei rapporti di massa. Nel 1948 avevo votato democristiano e mi ricordo che venivano già da Villa Cortese dei ragazzotti in bicicletta, col fazzoletto rosso al collo, che cantavano quella canzone. E quando il papà farà la resa, andremo in gesa. Ma non capivano la situazione. Togliatti lo diceva sempre. Abbiamo votato noi quell'articolo della Costituente. Per noi era molto importante la politica delle alleanze e quando si parlava dell'alleanza tra classe operaia del Nord e il Sud, loro avevano paura di questa alleanza perché questa saldatura poteva diventare davvero l'unità nazionale, ma non come è stata fittizia adesso. L'unità dei problemi. Cioè che la classe operaia affronta i problemi per risolvere anche quelli del Sud. E loro lo sanno e fanno di tutto per rompere queste alleanze, perché quando la classe operaia è rinchiusa al di dentro è sconfitta. Ero non un anti-intellettuale nel partito, però io avevo dei dubbi, delle perplessità, e queste si sono acuite nel 1956 con la rivoluzione ungherese. Ero in fabbrica. E c'erano i compagni che sostenevano che la Russia aveva fatto bene a reprimere la rivolta e allora molti intellettuali sono usciti dal partito. Allora mi è rimasta una perplessità. Perché l'operaio comunista reagiva in quel modo sbagliato? E anch'io se in ufficio mi dicevano l'Ungheria, han fatto bene, dovevano ammazzarli tutti. Però era difficile che si litigasse. Anche nei cortili non nascevano mai divisioni per motivi politici. C'era un sentimento diffuso di solidarietà. O forse non so nemmeno se fosse solidarietà. Nelle famiglie c'erano 3 o 4 figli e si sposava il maggiore e poi si doveva sposare il secondo e così via. E tutti contribuivano. Quelli più piccoli lavoravano per il maggiore perché si sposasse. Perché era quasi una statistica. Uno a una certa età si doveva sposare. E nelle famiglie, anche se si discuteva meno di adesso, era forse più repressiva. C'era solidarietà.